Ben ritrovate e ben ritrovati con la prima puntata del 2024 del podcast di Pallonate in Faccia. Un nuovo anno che mi dà la possibilità di iniziare a fare il punto su quello che abbiamo raccontato nelle ultime puntate. Questo episodio si chiama La prima globalizzazione del calcio e premetto che è un termine che mi sono inventato io, però cercherò di giustificarlo in qualche modo. Partiamo da una cosa. Globalizzazione indica generalmente come parola la diffusione a livello globale dei mercati finanziari e delle istituzioni che li governano. Ed è una cosa che di solito viene attribuita all'economia che si sviluppa dagli anni 80 a oggi, l'economia neoliberista, come viene detta. In realtà però il termine globalizzazione era già diffuso almeno negli anni 60 e forse anche prima. E quindi fuori discussione che sia una parola che riguarda la diffusione a livello mondiale di qualcosa e che solitamente ha un riferimento all'economia. Quando parlo della globalizzazione del calcio, intendo quindi la diffusione di questo sport a livello globale e la formazione delle istituzioni che ancora oggi lo contraddistinguono e lo governano, ovvero la UEFA, la FIFA e tutte le altre. Certo, veniamo da un periodo in cui si è tornato a parlare di Superlega, di fine del monopolio della UEFA, però ovviamente dobbiamo ancora metterci nella testa di chi vive tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Si potrebbe anche dire, per evitare il termine globalizzazione, mondializzazione, cioè diffusione a livello mondiale, che non ha implicazioni dirette a livello economico. Il fatto è che lo storico Paul Dieschi, nel suo famoso libro Histoire du football, che è una delle grandi fonti dietro a tutti questi episodi, dice che quello che avviene tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento è la prima mondializzazione del calcio. Lui intende la diffusione del calcio nei singoli paesi in varie zone del mondo, quindi non più solo nel Regno Unito, ma nell'Europa continentale, in Sud America e poi, ovviamente, anche in altre zone del mondo, in particolare in Nord America e con calma anche nelle varie colonie, in Africa e in Asia. Quindi la mondializzazione di cui parla Dieschi è una diffusione del gioco in quanto tale, e solamente nel mondo ma a livello di singoli paesi. Quello che invece intendo io quando parlo di globalizzazione è la sistematizzazione a livello sovranazionale del gioco e di tutte le sue istituzioni, per ragioni che sono politiche, diplomatiche, ma anche, come vedremo, economiche. Per cui continuo a pensare che quello che avviene alla fine degli anni 50 e all'inizio degli anni 60 si possa considerare davvero la prima globalizzazione del calcio. E adesso vi spiegherò bene nel dettaglio in cosa consiste. Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonate in Faccia. Nel 1904 il calcio si mondializza, tornando al termine di Dieschi. Quello è il momento in cui nasce la FIFA, cioè la Federazione Internazionale del Calcio, la grande associazione che riunisce quindi il calcio a livello mondiale, anche se ovviamente è, e resterà ancora per tantissimo tempo, una sorta di espressione europea del calcio mondiale. La FIFA è un baluardo dell'idea ottocentesca delle potenze europee, che si pensano e si riflettono come uniche vere dominatrici a livello mondiale. Sta di fatto che già nel 1916, quindi 12 anni dopo la nascita della FIFA, i sudamericani si staccano, o meglio, creano una propria confederazione che fa parte della FIFA, ma che ne denuncia la vocazione troppo europea e quindi la necessità di creare un contraltare che rappresenti gli interessi del Sud America davanti agli europei. È la CONMEBOL, che subito nello stesso anno arriva a organizzare un primo torneo di calcio per nazionali a livello continentale. Fino a quel momento esisteva solamente il torneo delle Olimpiadi, che era di fatto il titolo mondiale. Il campionato sudamericano è quindi il primo torneo che riguarda solamente le nazionali di un unico continente. È un'idea che hanno i sudamericani e che resterà di fatto al loro appannaggio per diversi decenni. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, però, il mondo inizia a cambiare. La Guerra Fredda, ovviamente, ma soprattutto la decolonizzazione, di cui abbiamo parlato nell'episodio 64. La nascita di nuovi stati in Africa e in Asia ha come diretta conseguenza la creazione di strutture politiche e diplomatiche sovranazionali che li aiutino a organizzarsi e a lavorare assieme, a cooperare soprattutto perché ancora questi stati rischiano di essere reintegrati a livello economico all'interno delle potenze occidentali. E questa cosa si trasferisce subito anche al calcio. Il 7 maggio del 1954 nasce la seconda confederazione continentale al mondo, la Asian Football Confederations, o AFC, la Confederazione del Calcio Asiatico, la cui sede originale, per il momento, sarà a Manila, nelle Filippine. Un mese dopo, il 15 giugno 1954, a Basilea, in Svizzera, nasce invece la UEFA, quindi la Confederazione Europea. Noi che siamo abituati a pensare quindi il calcio europeo e la UEFA come i padroni di questo sport, dobbiamo ricordarci che in realtà la UEFA nasce solamente dopo la CONMEBOL e dopo la Confederazione Asiatica, quindi è la terza confederazione continentale. Nel 1956, mentre ancora non esiste un campionato europeo per nazionali, l'Asia già crea la propria Coppa, la Coppa d'Asia, secondo torneo continentale al mondo dopo quello sudamericano. Nel 1957 toccherà all'Africa creare la propria confederazione, la CAF, Confederazione Africaine de Football, che lancia subito nello stesso anno la Coppa d'Africa. Questo significa che il campionato europeo, o gli europei come li chiamiamo oggi, in realtà arriva molto tardi rispetto agli altri campionati continentali. Primo il campionato sudamericano, l'attuale Coppa America, poi la Coppa d'Asia, poi la Coppa d'Africa e solo dopo, come quarto torneo, arriverà appunto il campionato europeo. Va comunque ricordato che l'idea di un torneo per nazionali europee era già nato in passato. Nel 1927 l'aveva avuto un francese, questo pensiero, Henri Delaunay, ed è lui che diede così impulso alla nascita della Coppa Internazionale, che però era un torneo molto diverso rispetto a quello di oggi. Le squadre si affrontavano in gare di andata e ritorno su un vero campionato, quindi che durava anni, e si facevano i punti, quindi non era una coppa a eliminazione diretta, ma un torneo in cui chi faceva più punti nel giro di 1-2 anni diventava poi il campione, ma non veniva chiamato campione d'Europa, né tutte le nazionali europee partecipavano alla Coppa Internazionale. Quindi l'idea che parte nel 1960 sarà qualcosa di completamente diverso. Ma allo stesso modo anche diverso dagli europei che vediamo oggi, che sono un torneo sul modello dei mondiali di calcio. L'europeo che nasce nel 60 prevede in realtà una fase a eliminazione diretta di andata e ritorno in casa di uno dell'altra contendente e alla fine le quattro migliori squadre accedono a una fase finale, semifinali più finale, che si gioca in un unico paese. Quindi molto più simile in realtà all'attuale Nations League. Quello che porta alla nascita degli europei però è un percorso lungo che va considerato in maniera più ampia. Alla sua base c'è un cambio della percezione che le persone hanno in Europa di come deve essere il rapporto tra gli stati e quindi anche tra le loro federazioni. C'è proprio una riforma del calcio europeo che parte all'inizio degli anni 50 e che arriverà appunto agli europei nel 1960. Il primo punto è ovviamente la presa di distanza dalla FIFA, che punta a essere sempre di più, giustamente, un ente mondiale. Nel 1945, dopo la fine della guerra, la vecchia Società delle Nazioni è stata riformata e oggi è diventata l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. In un certo senso, la FIFA punta, anche se non in maniera esplicita, a diventare una cosa del genere. Cioè una grande organizzazione diplomatica, e non solo sportiva, che organizza i tornei, ma che gestisce anche i rapporti tra tutte le confederazioni del mondo. Per cui la sua vocazione mondiale porta inevitabilmente alla nascita di una nuova confederazione che sia solamente europea, come hanno fatto i sudamericani, gli asiatici e gli africani. Quest'idea di un'organizzazione sovranazionale, europea, non riguarda però solo il calcio. Nello stesso periodo se ne parla anche a livello politico. Il 25 marzo del 1957 viene firmato a Roma un trattato che porta alla nascita di un'istituzione europea chiamata CEE, Comunità Economica Europea, cioè un'organizzazione che deve sovrintendere il libero mercato all'interno dell'Europa occidentale. Oltre a lei nascerà anche, nello stesso momento, l'Euratom, cioè la Comunità Europea dell'Energia Atomica, mentre già nel 1951 era nata la CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. L'idea di uniformare l'Europa a livello economico per favorire i trattati di libero scambio di fatto pone le basi già per la creazione non solo di un mercato unico, ma anche di un organo diplomatico e politico che sovrintende i rapporti tra i paesi dell'Europa occidentale. Questo è anche figlio del fatto che nella prima metà del Novecento i paesi europei hanno scatenato, grazie ai loro conflitti interni, due guerre mondiali. Superare questa fase vuol dire creare un'alleanza economica e diplomatica che impedisca la nascita di nuovi conflitti globali a partire dall'Europa. È significativo pensare che tra i membri fondatori della CE troviamo Francia, Italia, Belgio, Olanda, Lussemburgo e Germania Ovest, appunto paesi dell'Europa continentale e occidentale, non c'è il Regno Unito. Ma di questi sei, tre, Francia, Italia e Belgio, sono anche gli stessi paesi che tre anni prima hanno dato l'impulso alla nascita della UEFA. La differenza è che la UEFA ha una visione molto più ampia di quella della CE. Innanzitutto è apolitica, potremmo dire, o meglio, aideologica. Non riguarda il libero mercato, ma riguarda il calcio, e abbraccia quindi sia i paesi occidentali che quelli dell'est comunista. Pertanto, non è in realtà una confederazione aperta solamente, strettamente all'Europa. Già il solo fatto che ci sia l'Unione Sovietica significa avere incluso al suo interno un paese che si estende fino all'estremo oriente. Nelle repubbliche socialiste sovietiche che fanno parte di questa unione, ce ne sono alcune come il Kazakistan, l'Uzbekistan o il Turkmenistan che si trovano nell'Asia centrale. Sono di cultura in gran parte asiatica, per quanto russificata per motivi storici. Ma all'interno della UEFA ci sarà anche, fin da subito quasi, la Turchia, cioè un paese che si estende tra l'Europa e soprattutto nel Medio Oriente. E la Turchia è un paese di cui abbiamo già un po' parlato, nell'episodio 62 dedicato al calcio in Turchia, ai mondiali del 54. La Turchia è un paese che si è riformato, modernizzato, democratizzato e guarda l'Occidente, infatti in questi anni entrerà nella NATO. Questo però è solo il primo passo della riforma di cui vi sto parlando. Nel 1954 avviene un'altra cosa. I campioni d'Inghilterra, il Wolverhampton, battono i campioni magiari della Honved, cioè la squadra che rappresenta il meglio del calcio ungherese. Il Daily Mail tributa così il Wolverhampton, che aveva in un certo senso vindicato le sconfitte della nazionale inglese contro quella magiara, gli tributa il titolo di campione del mondo di calcio. Questa cosa non sta molto bene a Gabriel Annaud, che è un giornalista ex calciatore francese che scrive su due riviste emergenti, L'Equipe e France Football. Annaud lancia un'idea. Dimostriamo che è veramente il campione non del mondo, ma d'Europa. Creiamo un torneo in cui i campioni dei singoli tornei nazionali si affrontano e il migliore sì, potrà dire di essere il campione d'Europa. Non sorprende, ma gli inglesi non parteciperanno alla prima edizione di questo torneo, che nasce su impulso di Annaud del calcio francese e viene accettato dalla FIFA e dalla UEFA. Si chiamerà Coppa dei Campioni d'Europa, o semplicemente Coppa dei Campioni. La prima edizione vede il via nel 1955. La particolarità è che non sarà l'unico torneo europeo che nasce in quest'anno. Infatti la Football Association, cioè la Federcalcio inglese, che è rimasta fuori dalla Coppa dei Campioni, si accorda con la FIFA e con la FIGC, la Federcalcio italiana, per creare un secondo torneo europeo. Questo torneo ha una particolarità che non riguarda il merito sportivo. Non ci si qualifica vincendo i tornei nazionali, ma ci si qualifica di diritto se si è la squadra di una città che è stata la sede di una fiera internazionale. Si chiamerà la Coppa delle Città di Fiera o semplicemente la Coppa delle Fiere. E la sua importanza è che parliamo di un torneo fortemente a vocazione commerciale. I club non partecipano perché sono forti, ma partecipano in rappresentanza della propria città. Sono emissari commerciali della città da cui provengono. Agenti di commercio, agenti economici, diplomatici. È ovvio che la Coppa delle Fiere fin da subito è molto più figlia della CE che non la Coppa dei Campioni. Tuttavia, per ovvie ragioni, la Coppa dei Campioni avrà un successo ben maggiore, perché partecipano le squadre più forti, che hanno più tifosi e che quindi rappresentano veramente il merito sportivo del calcio. Questo successo è tale che un anno dopo Gabriel Annaud ha un'altra idea e la lancia di nuovo sulle pagine di France Football. Abbiamo la squadra più forte d'Europa, dovremmo avere il calciatore più forte d'Europa. E nasce così un nuovo premio, il Pallone d'Oro, che che non è assegnato né dalla FIFA né dalla UEFA, che rimangono esterne a questa cosa. È un premio assegnato tramite votazione dai giornalisti francesi di France Football e riguarda il miglior giocatore europeo dell'ultimo anno. La prima edizione nel 1956 viene assegnata a mo' di tributo al calciatore simbolo dell'Europa di questi anni, cioè a Stanley Matthews, che è il grande campione del calcio inglese, ha 41 anni e gioca nel Blackpool. A completare l'evoluzione del calcio europeo, nel 1960, quando partono anche gli europei, arriva la terza Coppa Europea di calcio, che è una cosa simile alla Coppa dei Campioni, solo che non partecipa chi ha vinto il campionato nazionale, ma chi ha vinto la Coppa Nazionale, come ad esempio la Coppa Italia, la Coppa di Francia o la FA Cup inglese. Si chiamerà Coppa delle Coppe. Una cosa che avrete intuito, ma che comunque va sottolineata, è come al centro di questa grande riforma ci sia appunto la Francia. La seconda potenza economica europea, la prima dell'Europa continentale, dopo ovviamente il Regno Unito. Il paese europeo in cui il calcio si è diffuso in maniera più massiccia una volta uscito dai confini britannici. Il paese che ha organizzato i mondiali del 1938. Il paese che è tra i fondatori della UEFA, della Comunità Economica Europea e ovviamente anche promotore degli europei di calcio e della Coppa dei Campioni e quello che inventa il pallone d'oro. La Francia si pone da subito come la grande nazione del calcio dell'Europa continentale. In tutto questo però il Sud America è rimasto al palo. I sudamericani avevano anticipato tutti creando la prima confederazione continentale nel 1916 e il primo campionato continentale, il campionato sudamericano appunto. Ma adesso Asia, Africa e anche Europa li hanno superati, hanno le loro confederazioni e i loro tornei e addirittura l'Europa ha creato un torneo per club a livello continentale, che è il primo al mondo. Per recuperare terreno, nel 1958 João Avelange, il presidente della Federcalcio brasiliana, annuncia alla FIFA che nel giro di 2 anni verrà creato un nuovo torneo per club continentali sudamericani, ovvero il corrispettivo locale della Coppa dei Campioni d'Europa, e si chiamerà infatti Coppa dei Campioni Sud America, e più avanti verrà ribattezzata Copa Libertadores. La nascita della Coppa dei Campioni sudamericana è fondamentale per un nuovo progetto a cui Avelange ha pensato assieme a un altro giornalista francese dell'Equipe, Jacques Goudet. L'idea è di creare un torneo per completare quello che Anou voleva fare nel 1954, ovvero capire chi è realmente il campione del mondo di calcio. Per questo sarà necessario mettere uno contro l'altro i migliori club del mondo. E con il mondo ovviamente pensiamo a Europa e Sud America, cioè gli unici continenti in cui il calcio si ritiene abbia un livello abbastanza alto da poter essere definito davvero di livello mondiale. Nel 1960, assieme alla Coppa dei Campioni Sud America, nasce la Coppa Intercontinentale. 2 partite, il campione del Sud America contro il campione d'Europa, una partita in Europa e una in Sud America. Chi fa i risultati migliori tra le 2 partite sarà il campione del mondo. Per il 1960, quindi, il calcio ha già assunto la forma e le istituzioni che ha anche oggi. Le confederazioni continentali, i tornei continentali, la Coppa dei Campioni, la Coppa Intercontinentale che oggi è diventata il Mondiale per club, è molto più aperta. Però tutto questo nasce tra l'inizio degli anni 50 e la fine degli anni 50, il 1960. Ricapitolando, possiamo dire che per il 1960 ai mondiali hanno già partecipato squadre da 4 continenti, 34 squadre in 6 edizioni. Abbiamo già visto ovviamente calciatori sudamericani arrivare in Europa, questo è ovvio, ma anche europei che vanno a giocare nelle Americhe, negli Stati Uniti negli anni 20, ne abbiamo parlato nell'episodio 28, ma anche in Colombia tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, e lo abbiamo detto nell'episodio 52. In più in Europa sono già arrivati a giocare nei vari campionati giocatori da ben 4 continenti, quindi non solamente gli europei e i sudamericani, ma anche i nordamericani, come ad esempio lo statunitense Eddie Hummel che va a giocare all'Ajax di Amsterdam, l'egiziano Mohamed Latif, di cui abbiamo parlato nell'episodio 28 sul calcio in Egitto, e l'indiano Mohamed Salim, di cui invece abbiamo parlato nell'episodio 57 sul calcio in India. Abbiamo quindi un'immagine di un calcio che è già profondamente globalizzato nel 1960, cioè stiamo parlando di 63 anni fa, o meglio 64, visto che nel frattempo siamo nel 2024 e non più nel 2023. Mancano ancora però 2 continenti a questo calcolo. Il primo è ovviamente il Nord America, che è rimasto un po' fuori da questa evoluzione di cui abbiamo parlato fino adesso. La situazione nordamericana era molto complicata. Parliamo di un continente che ha tantissimi piccoli stati nella sua parte centrale e solamente tre grandi stati nella parte centro-settentrionale. Nel 1938 era nata qui la prima confederazione locale del calcio, che si chiamava CCCF, Confederación Centroamericana y del Caribe del Fútbol, cioè una confederazione che riguardava solamente i paesi dell'America centrale e caraibica, principalmente di lingua spagnola, ma anche francese, inglese e olandese. Tra il 1941 e il 1961 la CCCF organizza anche un proprio campionato per continenti, che però non avrà grandissima fama all'estero. 8 anni dopo si era però aggiunta nel 1946 la NAFC, North American Football Confederations, che metteva assieme Stati Uniti, Canada, Messico e Cuba. La presenza di Cuba qui e non nella confederazione che riguarda i Caraibi è molto particolare e riguarda il fatto che in questo momento questa isola è di fatto controllata in maniera quasi totale dagli Stati Uniti, pur essendo di fatto indipendente. Tra il 1946, quindi l'anno della sua nascita, e il 1961, la NAFC arriverà a organizzare anche lei un torneo per nazionali, ma nemmeno questo, come quello più meridionale, avrà grande fortuna presso il pubblico straniero. Il 1961, come avrete capito, è un anno di svolta, perché la CCCF e la NAFC si fondono e creano la CONCACAF, che viene però suddivisa in 3 sottoconfederazioni per essere più maneggevole. Una del Nord America, che riguarda Messico, Stati Uniti e Canada, una del Centro America, che riguarda i piccoli stati dell'America Latina centrale continentale, e una dei Caraibi. In questo caso, Cuba però sarà passata dalla Confederazione del Nord a quella dei Caraibi, e anche qua la motivazione è ovviamente politica. Nel 1959, infatti, un gruppo di guerriglieri comunisti guidati da Fidel Castro ha cacciato dall'isola il governo fantoccio legato agli Stati Uniti. In questo momento Cuba è quindi un paese comunista vicino all'Unione Sovietica e ostile agli Stati Uniti, per questo cambia anche la confederazione di appartenenza, pur restando nella CONCACAF. Nel 1963 lo sviluppo del calcio in Nord America si completerà con la nascita di un unico torneo continentale locale, cioè la Gold Cup. All'appello manca infine l'Oceania, cioè l'unico continente che ancora non è arrivato a giocare i mondiali con una sua rappresentante. La OFC, Oceanian Football Confederations, nascerà solamente nel 1966 e solo nel 1973 lancerà una propria coppa, la Coppa delle Nazioni Oceaniane. Lo sviluppo in questo continente sarà molto lento e molto complicato, soprattutto perché parliamo di una zona in cui ci sono 2 grandi stati, di cui uno molto grande e molto popolato, l'Australia, uno un po' più piccolo, la Nuova Zelanda, e poi tanti piccoli arcipelaghi, isole e atolli con pochissima popolazione e pochissimo spazio per svilupparsi. La storia dell'Oceania quindi sarà qualcosa che dovremo approfondire molto più avanti. Quello che conta è che in questo momento, nel 1960, il calcio entra in una nuova fase. Finalmente è uno sport diffuso a livello mondiale, organizzato per la prima volta a livello mondiale. E questo permetterà di sviluppare tantissimo lo sport e di cambiare notevolmente il suo volto, arrivando più vicini a quello che appunto conosciamo oggi. Vi ricordo che potete scrivermi se volete alla mail pallonatainfaccia@gmail.com per qualunque cosa, domande, suggerimenti, consigli, richieste, critiche, e vi risponderò sicuramente. Sui social mi trovate a Pallonate in Faccia Blog su Facebook, @pallonatefaccia su Twitter o X, e Pallonate in Faccia su Instagram e su Threads. Il sito è pallonatainfaccia.com. Ogni domenica mattina trovate un nuovo articolo sulla storia del calcio e della politica. Il podcast invece lo trovate su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Audible e molte altre piattaforme che trovate indicate ovviamente sul sito che vi ho detto prima. Io vi chiedo di lasciare una recensione, se volete, sulla piattaforma che preferite, per aiutare un po' la diffusione del progetto. In più, se potete e se volete, c'è anche l'eventualità di una donazione economica che potete fare a PayPal o GoFundMe. Se andate su pallonatainfaccia.com trovate la sezione Sostenere Pallonate in Faccia ed è tutto spiegato. Se riuscite, se vi va, se potete, se ritenete meritevole questo progetto, una piccola donazione, quando volete, è sempre ben accetta. siamo arrivati alla fine anche di questo episodio, per cui un saluto a tutti e a tutte e alla prossima puntata.